ci colleghiamo con un'altra città che non è ancora purtroppo coperta dalle nostre onde, ma che speriamo prestissimo possa essere raggiunta, non solo dal satellite dal quale noi trasmettiamo tramite internet in streaming, che è Bergamo. Buona giornata, buona domenica, Marco Carrara.
Salve.
Come va il tempo com'è a Bergamo?
Ah, sembra una bella giornata.
Ah, ecco, quindi non è come a Roma, quindi non è brumoso.
No, no, sembra una bella giornata, non ci sono nuvole.
Benissimo, a parte queste formalità conviviali, noi da te però vogliamo sapere cosa succede nell'ambito del genere letterario più forte in questo momento tra gli emergenti, che è lo steampunk, al quale noi dedichiamo ogni domenica un approfondimento, e in particolare su un testo, Infernal Devices, di Kevin Wynne Jeder.
Infernal Devices, che è stato pubblicato in Italia, mi sembra negli Urania,
Sì.
come Le macchine infernali. È un testo importante perché uno dei primi, uno della prima generazione dello steampunk, risale al 1987, ed è proprio quello che ha dato la possibilità a Jeter, adesso non mi viene mai in mente la pronuncia. E gli ha dato la possibilità sulla rivista Locus, visto che si parlava di Gonzo Historical Fiction, tra La notte dei Morlock, questo romanzo nuovo, i lavori dei suoi due colleghi Powers e Blaylock e tutto, e gli venne in una lettera alla rivista, tirò fuori proprio la parola steampunk, riferendosi a lui e ai suoi due colleghi, perché loro facevano questo, diciamo, Gonzo Historical Fiction, come diceva
Marco,
lui.
perdonami, ripetiamo velocemente per gli ascoltatori che si sono messi in collegamento, in ascolto, solamente questa domenica e non hanno seguito le precedenti puntate, cosa esattamente sia lo steampunk, in due parole.
Ah, in due parole, è il recupero della fantascienza e narrativa fantastica dell'Ottocento, rimodernizzandola e reinterpretandola con un occhio moderno e con una certa attenzione agli aspetti retrofuturistici. Ecco,
Perfetto,
sintetizzando molto.
va benissimo. Quindi Infernal Devices di Jeder, cosa racconta? La trama in 2 minuti.
Allora, fondamentalmente segue le vicende del figlio di un inventore, e anche qui c'è un personaggio, diciamo, tipico dell'immaginario steampunk, cioè l'inventore geniale e tutto. Ecco, solo che qui il protagonista è il figlio inetto, e l'inventore è in grado di fare qualsiasi genere di macchinario, orologi strani, automobili, non sa fare niente, a malapena è in grado di riparare qualcosina. E viene coinvolto a causa dell'invenzione del padre in una specie di una serie di situazioni rocambolesche. La trama, tra l'altro, gira un po' a vuoto, andando da una parte e dall'altra. Comunque, in sintesi, elementi retrofuturistici inseriti, ci sono automi, e tra l'altro c'è una cosa divertente con degli automi prodotti per una chiesa che fanno un disastro, è una cosa, è una scenetta molto carina. C'è un automa che è in grado di suonare, ed è anche una specie di automa superdotato, una roba che è il Paganini Con. Poi c'è una macchina per mandare in risonanza la Terra, che c'è il padre inventore che ha fatto questa macchina per un riccone, che è un po' bizzarro perché uno va a immaginarsi perché dovrebbe fare una macchina per mandare in risonanza il pianeta e distruggerlo, però vabbè. E poi c'è una cosa carina, che è una citazione che non va a colpire diciamo, la tecnologia o elementi tipici dell'Ottocento, che invece l'idea di introdurre dei personaggi uomini-pesce che sono presi praticamente di peso dalla maschera di Innsmouth.
Di Lovecraft.
Sì. Per cui c'è questo parallelo tra il villaggio di Danforth in Infernal Devices e l'Innsmouth di Lovecraft. E quella, diciamo, è una di quelle citazioni perché nel fare steampunk, come si faceva nella prima generazione, che è proprio Gonzo Historical Fiction, si prende l'ambientazione storica, che però conta zero, cioè soltanto la base. Poi ci si fa una mucchiata di elementi strani, e quando possibile si fanno anche citazioni di questo tipo. E questa infatti è una cosa carina, perché in questo caso la citazione è abbastanza azzeccata, c'è tutto un giochino attorno a delle monete con un santo inesistente, San Lofio, che è un santo con una faccia da pesce, e il protagonista non riesce a capire niente, chi è sto San Lofio, che cos'è, ogni volta che cerca di parlare a qualcuno viene cacciato via, e alla fine scopre che è un trucco perché le ragazze del villaggio degli uomini pesce, per essere portate nel giro della prostituzione a Londra, e venivano attirate con questa moneta per fargli pensare che ci fosse questa figura rassicurante, tutto, diciamo, per farlo uscire dal villaggio, no? Per cui in realtà San Loff è una bufala. Tutta cosa carina di questo tipo.
Siamo ancora in diretta con Bergamo, col nostro esperto di steampunk Marco Carrara, a parlare, dopo Kevin Windjeder, di uno dei primitivi, dei pionieri, possiamo definirlo addirittura dei padri dello steampunk, ma direi di più anche di Giulio Verne, perché lo ha preceduto di pochi anni, che è Albert Robida.
Robida è molto interessante come autore, perché rientra, mentre Verne ancora nel romanzo scientifico, Robida rientra di più come precursore della fantascienza, e un po' come dire Wells in Inghilterra, perché non si concentra tanto sulla tecnologia attuale o sulle possibilità della tecnologia attuale, ma dice: mettiamo che ci sia questa futura tecnologia e va a vedere solo le conseguenze sociali. In particolare di Robida c'è il XX secolo, del 1883, e il XX secolo è probabilmente la sua opera più importante, sia come capacità di immaginare il futuro, che lui immagina il futuro degli anni 50 del XX secolo, e nel suo immaginare il futuro azzecca parecchi elementi che poi sono diventati reali. Alcuni sono diventati reali pochi anni dopo, in parte, altri sono diventati reali molto tempo dopo. Ad esempio, lui immagina il telefonoscopio, che è una specie di è uno specchio, un po' piatto come un nostro schermo LCD, e nel telefonoscopio si può comunicare facendo videochiamate, si può guardare praticamente la TV, perché si possono vedere spettacoli teatrali, e si possono vedere gli inviati di guerra, si può vedere di tutto, come se fosse la nostra TV.
Torniamo con Marco Carrara. Allora, stiamo parlando di Albert Robida, che ha anticipato tante novità, non solo scientifiche ma anche sociali, come per esempio il ruolo delle donne, che nei suoi romanzi, in particolare Le avventure di Saturnino Farandola, hanno dei ruoli già operativi, quindi sono donne palombaro, per esempio. Questo è uno degli episodi più significativi delle avventure di Saturnino Farandola, ma non solo palombaro, ma anche elettive, sono delle donne col diritto di voto e fanno politica, giusto Marco Carrara?
Fanno politica, fanno addirittura duelli con la spada nel XX secolo, sono donne che si comportano come uomini, in pratica. Quindi è un'idea molto moderna, perché se prendiamo altre opere che vanno a vedere il mondo futuro, o hanno una visione della donna più sottomessa, come in un'opera francese di fine Settecento, di questo mi viene in mente il nome, oppure una visione che non è esattamente quella che poi si sarebbe avverata. Diciamo che Robida è un po' più, ci azzecca un po' di più, però lui è più interessante per le intuizioni degli effetti sociali delle invenzioni, più che per questi aspetti. E prima stavo dicendo il telefonoscopio. Il telefonoscopio è carino perché l'oggetto in sé, vabbè, ha immaginato prima di noi la videochiamata, ha immaginato la TV e tutto, e in realtà ha immaginato anche la webcam, perché ad esempio in una pagina del XX secolo segna che un tipico problema che può venire col telefonoscopio è che uno lascia acceso, poi magari si sta spogliando e tutti quanti vengono a vedere la ragazza che si spoglia, come se fosse la webcam rimasta accesa per sbaglio.
Incredibile. Oggi si paga per questo.
Lui ha intuito anche il pay per view. E ad esempio c'è Mr. Ponto, che è uno dei personaggi del romanzo, che a un certo punto si accorge che in piena notte, e mi sembra fosse la figlia, vabbè, in pratica due ragazze giovani che sono nella sua casa stanno guardando il telefonoscopio in pay per view e stanno guardando degli spettacoli erotici.
Ai ai ai, ma questa è veramente macchina del tempo.
Le becche, e dice: queste non sono cose per giovani signorine. Molto carino. Ecco, dicevo, lui col telefonoscopio è vero che apparentemente ha intuito qualcosa arrivato molto dopo, soprattutto la pay per view, ma in realtà se andiamo a vedere la tecnologia di Parigi dell'epoca, lui ci ha azzeccato in modo futuristico, ma su una cosa che poi è venuta parzialmente in quel modo dopo, perché già nel 1882 a Parigi era attivo il teatroscopio, che era una linea telefonica che passava attraverso le fogne, e tramite un sistema a gettoni ci si poteva collegare e sentire gli spettacoli teatrali.
Incredibile.
E nel 1890, qui c'è un'intuizione di Robida, per cui nell'83 dice: ok, ma con i gettoni è stupido. E infatti lui immagina che uno sia in abbonamento. E infatti, 7 anni dopo, 1890, il teatroscopio diventa in abbonamento e rimane così fino agli anni 30, mi sembra. Poi scompare.
Una breve parentesi, un po' come i videotelefonini che anche da noi hanno preso piede solo come esperimento, si può dire, no? I videotelefoni da casa, dico, sì. Non quelli legati al cellulare, ma forse anche lì le cose non sono andate come sperava chi lo ha inventato, chi lo ha proposto commercialmente al mercato.
Sì, diciamo che qualche volta uno immagina delle tecnologie e poi magari la gente non è che vuole essere vista mentre sta telefonando o cose così e a quel punto le cose vanno meno bene di quanto sperato, perché effettivamente tante volte uno telefona e magari sta mentendo su dove si trova o in una situazione imbarazzante alta e non vuole che di base la telefonata possa accedere alla vista.
Esattamente, esattamente. Caro Marco Carrara da Bergamo, domenica prossima ci puoi dare qualche anticipazione su quale argomento tratteremo, sempre nel grande mondo dello steampunk?
Allora, se va bene, io vorrei accennare a un romanzo che però non si riesce a trovare in giro perché è una cosa proprio d'ambito di storia della fantascienza, che però ha un elemento molto moderno che lo ricollega poi a quello che è diventato il film Terminator, ed è un romanzo del 1888. Se va bene vorrei parlare di quello perché ha degli spunti che potrebbero interessare gli appassionati di retrofantascienza e quindi anche gli appassionati di steampunk.
Bene Marco, grazie ancora, saluti a Bergamo e buona domenica da Radio Città Futura, da Roma.